la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti, entriamo dunque in newsline. Prima di tutte le notizie, le interviste, i temi che vi abbiamo anticipato poco prima del GR di Popolare Network, uno sguardo a questo meteo che va verso un miglioramento, ormai stamattina è abbastanza spiccato, insomma evidente anche dalle finestrone degli studi di Controradio. Chiediamo conferma però a Roberto Vallorani dall'AMA, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Allora, stiamo andando verso un saluto rispetto alla pur breve perturbazione che c'è stata e ha caratterizzato l'inizio di questa settimana.
Sì, la perturbazione si è spostata sul sud della nostra penisola, invece migliorano le condizioni sul centro-nord e anche sulla Toscana, rimane un po' di variabilità, un po' di nuvolosità che ci arriva dal mare Adriatico, frutto di una ventilazione dal nord-est, quindi nubi basse che ancora interessano soprattutto il centro, il sud della regione, ma senza precipitazioni. Le schiarite saranno un po' più ampie dal pomeriggio, con ancora annuvolamenti più consistenti lungo la dorsale appenninica, quindi soprattutto sui versanti emiliano-romagnoli, sull'Alto Mugello, intorno al Monte Amiata. Qualche piovasco non si esclude nel pomeriggio, ma fenomeni molto circoscritti e non particolarmente intensi, quindi anche di breve durata. Le temperature pian piano rialzano già da oggi fino a 22, 23, 24 gradi le massime nelle pianure dell'interno, e si va appunto verso 3-4 giorni di tempo stabile e soleggiato, soprattutto tra venerdì e sabato. Poi sembra possibile un nuovo peggioramento dal lunedì, in particolare martedì, ma dovremo appunto attendere conferme nei prossimi giorni. Anche le temperature nel corso dei prossimi giorni tenderanno a risalire e torneremo sui 25 gradi di massimo.
Grazie per il momento all'AMA Vallorani, collegamento con ulteriori particolari nella newsline di domattina, ma anche nella fascia prematutina di Jimmy Tranquillo. Adesso breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con le notizie.
Chet, we remember you. Lunedì 13 maggio il Teatro del Giglio di Lucca dedica un'intera giornata al ricordo del leggendario Chet Baker. Alle 15.30 tavola rotonda e mostra fotografica. Alle 21 concerto tributo con maestri del jazz internazionale. Giovanni Tommaso, Enrico Rava, Rita Marcotulli e Roberto Gatto. Info e i biglietti teatrodelgiglio.it.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo, spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria @virgiliosiani.it. Venerdì 10, Tyranny of the Present. In scena, dopo 40 anni, il mitico gruppo O. Alessandro Certini, Katie Duck, Virgilio Sieni, Charlotte Zerbei. Tra contate e improvvisazione, il suono, la voce e il movimento in un gioco di fiducia e sfida senza tempo.
L'Odio, film cult del 95 in bianco e nero di Mathieu Kassovitz, premio miglior regia a Cannes. Dall'11 al 16 maggio torna sul grande schermo alla compagnia in versione restaurata in 4K, in lingua originale, sottotitolato. Il film che per primo ha raccontato le banlieue parigine tra povertà, ghettizzazione e scontri con le forze dell'ordine. Ispirato alla reale uccisione di un ragazzo da parte della polizia parigina, L'Odio è ancora oggi un film manifesto sul disagio e la violenza nelle periferie del mondo. Info cinemalacompagnia.it.
Cereali Resilienti 3.0, dal seme al piatto, il progetto PSR Toscana di Rete Semirurali. Sabato 11 maggio dalle 10 presso il Sun Beach Bar di Baratti, l'azienda agricola San Agricoltura organizza il secondo di 5 momenti di assaggio e valutazione dei prodotti con degustazioni di pane, pasta e birra ottenuti da frumenti teneri, duri e monococchi provenienti da popolazioni locali. Prima della degustazione, un'introduzione sulle popolazioni evolutive e sulla loro importanza nel futuro che ci attende. Per tutte le info scrivi a info@semirurali.net. Momax, internet al massimo.
Momax nasce in Toscana per fornire internet veloce su tutto il territorio.
Con la fibra ottica di ultima generazione ed una speciale rete wireless, Momax è l'operatore che stavi aspettando. Scopri se la tua zona è coperta da Momax.
Comunica e condividi senza limiti. Clicca su momax.it e naviga al massimo.
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale in partenza a settembre. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, la Regione Toscana promuove percorsi triennali gratuiti per giovani con meno di 18 anni. Lezioni in aula, laboratori, stage in azienda per ottenere una qualifica professionale ed entrare subito nel mondo del lavoro. Grafica, commercio, ristorazione, benessere e molto altro. Scopri di più su regione.toscana.it/formazione. Iniziativa nell'ambito del progetto Giovani Sì. Controradio.
Veniamo alle 8:10 ad uno sguardo alle principali notizie di oggi dai giornali e dal nostro sito controradio.it, dove trovate in prima la politica, il primo confronto faccia a faccia tra candidati a sindaco di Firenze organizzato ieri dalle associazioni femminili e imprenditoriali Ande e Aida. A partecipare Sara Funaro, centrosinistra, e Eike Schmidt, centrodestra, Stefania Saccardi, coalizione guidata da Italia Viva, Cecilia Del Re, Firenze Democratica, Dimitri Palagi della coalizione Sinistra Progetto Comune, Andrea Asciuti per Firenze Vera. Quest'ultimo sarà ospite del nostro Tutti al Voto tra poco dalle 8:40 su Controradio Web TV. Al centro del dibattito alcuni temi chiave per la città, a partire dalla questione della viabilità, del traffico, della mobilità. Leggiamo dalla Nazione per quanto riguarda l'incontro Schmidt-Funaro primo round, lo concentrano sui due candidati delle coalizioni centrodestra-centrosinistra. Tranvia sicurezza, affitti e Peretola, in scena il primo confronto fra i big in corsa per Palazzo Vecchio. L'ex direttore sulle cascine dice: servono luci, telecamere e spettacoli. Del Re, con me 5.000 alloggi pubblici. Questo per quanto riguarda la politica, mentre il Corriere apre sulle morti sul lavoro. Le 200 bare ieri posizionate in piazza della Signoria, speciale fotografico che trovate anche sui nostri canali crossmediali, sulla pagina Facebook Contro Radio Firenze, con il sindaco Nardella e i rappresentanti della UIL che hanno promosso l'iniziativa e l'appello subito il reato di omicidio, la portavoce, il testimone fondamentale di questa campagna, la madre di Luana Dorazzi, Emma Marrazzo, che ha lasciato una scarpa della figlia. E poi dalla Repubblica di Firenze: il maggio si costituirà parte civile nel procedimento contro Pereira, dunque l'ex sovrintendente è indagato per peculato. La decisione presa ieri dal primo consiglio di indirizzo con Fuertes alla guida del teatro, in estate un'opera, dopo 4 anni tornerà nella cavea, sarà il barbiere di Siviglia. Il maggio musicale fiorentino chiederà di potersi costituire parte civile nel procedimento giudiziario intanto contro l'ex sovrintendente. Ma un'altra notizia che ci fa piacere dare, che abbiamo anticipato ieri, è la presentazione del progetto di biblioteche diffuse a Campi Bisenzio dopo l'alluvione. Ritroviamo il rimando anche sulla prima del Corriere: Campi, 3 biblioteche dopo il disastro dell'alluvione, 6 mesi dopo quello che ha distrutto i volumi di Villa Montalvo, inaugurate 3 biblioteche a Campi Bisenzio. Sentiamo la responsabile Sandra Gesualdi ai microfoni di Sandra Salvato.
Ci siamo inventati questo progetto un po' strambo per reagire, che si chiama Biblioteca Diffusa, quindi a partire dal Teatro Dante Carlo Monni, percorrendo tutta la via Santo Stefano, che è la via centrale della città, e quindi c'è anche questo senso di voler riportare al centro del centro cittadino la cultura, arrivando in questa piazza centrale che si chiama Piazza Fra Ristoro, dove abbiamo messo i bibliobus, la biblioteca con le ruote, e fino ad arrivare alla Rocca Strozzi, che chiude il centro storico, dove dentro c'è il museo di Gonfienti, il museo archeologico, e anche lì c'è un punto di bibliomuseo. Non avevamo più biblioteca, e questa era una roba inconcepibile, perché sappiamo benissimo che una città è tale quando c'è una biblioteca al suo centro, insomma la biblioteca è il faro di una città, aspettando luoghi più ampi che sono previsti, perché stanno ristrutturando un'altra villa storica sempre al centro di Campi, Villa Lucellai, con il PNRR, ma i lavori finiranno nel 2026, quindi avevamo, in questi 2 anni saremo diffusi per riprenderci il diritto di avere la biblioteca e la cultura e la conoscenza gratuita per tutti e per tutti, insomma. La piccola biblioteca nel Tiaf è quella, diciamo, più strutturata, è proprio il luogo fisico più strutturato, ma lì ci sono i libri proprio per i lettori più giovani, sono circa 200 metri quadrati, circa 2500 libri. Una illustratrice romana in cui nell'ultimo fine settimana ci ha illustrato una parete, quindi c'è questo murale pazzesco di colori, insomma avevamo proprio bisogno di colori, di serenità, di riparlare con la fantasia. E poi c'è il Bibliobus, dove c'è la selezione per gli adulti, i libri per adulti, e il Bibliomuseo, dove c'è un'altra selezione più dedicata alla storia, all'archeologia e all'arte, piccoli ma vivi.
Piccoli ma vivi, e ci fa piacere raccontarli, sostenere questo percorso che da novembre sta accompagnando con forza e determinazione il recupero anche di questa parte in ambito culturale e sociale del territorio di Campi Bisenzio. Rimarremo a Campi Bisenzio dalle 9, ve lo anticipo, con uno speciale dedicato a Carlo Monni. Carlo Monni, sei all'inferno, lo spettacolo tributo al più grande attore poeta di Campi Bisenzio, da lui ribattezzata Champs sur les Bisances, non un ricordo ma un augurio di vita monnesca, uno spettacolo il cui ricavato poi andrà a sostenere anche un progetto culturale di cui vi parleremo con Raffaele Palumbo, dicevamo, e con ospiti in studio a partire dalle 9. Altra notizia che vogliamo dare, che trovate sui nostri canali, la diretta poi dell'inaugurazione, della presentazione ieri sera in Newsline, parliamo del Teatro dell'Oriolo di Firenze che riapre con gli studenti IED dopo 32 anni, riapre questo spazio come Digital Theater con aule e laboratori affidati all'OIED. Allora, sentiamo nell'amministratore delegato Francesco Gori.
Ma per dare sviluppo, spazio, creatività e opportunità ai giovani che studiano da noi, questo spazio che offre l'aperto e offre un teatro, ovviamente rispetto alle aule e alla didattica tradizionale, consente di comunicare, di rapportarsi col pubblico, di esporre le tesi, di esporre i disegni, le creazioni di moda e di interagire con la città. Quindi è un'opportunità veramente per noi fantastica, anche perché siamo nel centro di una città storica, siamo a pochi passi dalla nostra sede, quindi è un'estensione direi naturale.
Ecco, ci sarà un'attenzione soprattutto sul digitale, immagino, vista le arti, certo. Stanno guardando anche a questo con molta,
certo,
attenzione.
Certo, infatti il teatro nasce con questo obiettivo, però non li nascondo che ne approfitteremo anche per le altre due scuole che sono moda e design, e che peraltro interagiscono, perché nei triennali per esempio alcuni ragazzi che studiano a design partecipano anche ai corsi di arti visive e viceversa. Quindi c'è in IED c'è questa promiscuità e questa fertilizzazione e incrocio fra le diverse discipline.
Alle 8 e 18 minuti abbiamo raccontato nelle anticipazioni per la cronaca dell'inseguimento tra Emilia Romagna e Toscana che ha portato al fermo di un uomo 61enne ergastolano in semilibertà che nel Parmense ha aggredito la compagna rovesciandole addosso dell'acido e colpendola con una coltellata a un fianco. Fortunatamente non è in pericolo vita. L'uomo era scappato dall'abitazione ed è stato ritrovato alla stazione di servizio di Badia al Pino. Casino in prossimità del Casello, e il 54enne invece arrestato dalla polizia d'Arezzo con l'accusa di atti persecutori nei confronti di una donna di cui era stato amico, rapporto poi interrotto a causa dell'atteggiamento morboso dell'uomo. Gli ultimi fatti di cronaca, proprio delle ultime ore, che raccontano delle violenze, degli abusi, violenze fisiche, psicologiche nei confronti delle donne. Bene, ogni 8 marzo del mese, di ogni mese dall'8 marzo 2021, a Firenze Piazza Santissima Annunziata è diventato un po' il luogo in cui ritrovarsi per ricordare le donne uccise per mano di un marito, di un ex compagno, di un familiare, uomini che le vedevano come un oggetto da possedere, tanto nella vita quanto nella morte. E in Piazza Santissima Annunziata nei giorni scorsi è accaduto un fatto che è stato denunciato da non una di meno Firenze. Noi abbiamo in collegamento Laura Scalia, ben trovata, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, raccontaci, Laura, cos'è diventata questa piazza, anche visivamente, rispetto al tema che trattavamo, e cosa è successo in questi giorni?
Allora, la piazza Santissima Annunziata è quella piazza che, come non ha di meno, l'8 di ogni mese facciamo questo rito, che non è una liturgia. Purtroppo è un rito che facciamo perché ci sono femminicidi. Noi ricordiamo tutti coloro, le donne e le persone trans, che sono vittime di femminicidio e transicidio, attraverso appunto la messa dei panuelos e dei lucchetti, che in questa società, diciamo, sono il simbolo delle coppie innamorate, di questo amore romantico, e poi in realtà, esattamente come dicevate prima del collegamento con me, sono le donne considerate oggetto, che è questa subcultura patriarcale che è molto radicata nella nostra società.
Ecco, questi panuelos, questi pezzi di stoffa fucsia che vengono allacciati insieme ai lucchetti sono stati vandalizzati.
Sono stati vandalizzati, e è un atto crudele, doloroso, efferato. Chi lo ha compiuto sapeva esattamente ciò che faceva, perché questa installazione era spiegata anche in un cartello. Quindi chi è che ha compiuto questo atto crudele sapeva esattamente di colpire quello che è la memoria viva, al prendersi cura anche di chi oggi non ha più voce, appunto quelle donne, quelle persone trans che sono state vittime di femminicidio e di transicidio. E questo non è un fenomeno come si vuol far passare, purtroppo è diventato un fatto, un elemento strutturale appunto di una società che vede le donne come possesso, come oggetto, e che queste donne non sono libere di scegliere, libere di autodeterminarsi. Insomma, l'ultimo attacco alla legge 194, che esattamente a pochi giorni da quello che è stato l'ulteriore, ennesimo attacco a una legge già martoriata e ancora malamente applicata della legge 194 rispetto appunto a quello che è la possibilità di far entrare le associazioni pro vita nei consultori, è successo esattamente questo atto di vandalismo nei confronti di una memoria, di ricordi, come se avessero sfregiato una lapide, e questa cosa è veramente inaccettabile.
Come vi spiegate questo? Naturalmente ci saranno delle verifiche, ma come vi spiegate questa aggressione a un luogo che significa, in termini di presenza, di riconoscimento, una denuncia ben precisa? Cioè, c'è una in qualche modo un tentativo di svilire quello che è il messaggio che si vuol dare con un'occupazione di uno spazio, appunto, da parte di donne che denunciano, ma non solo donne, insomma, l'appuntamento è diventato importante, il luogo è simbolico e condiviso dalla comunità.
Di sicuro c'è un atto di invisibilizzazione, di silenziare, e quindi anche di minimizzare quello che poi è l'omicidio, il femminicidio. Purtroppo se non si riesce neanche a capire quanto sia grave un atto così efferato nei confronti appunto di chi poi cerca di dare voce a quei corpi, a quelle persone, a quelle donne che non ci sono più, vuol dire che in questa società bisogna ancora tanto tanto lavorare.
Sì, mi sarei aspettata dalla diffusione della vostra notizia anche una maggiore indignazione. Anche le parole contano, diciamo, le prese di posizione contano rispetto a episodi come questo. Ma insomma, intanto l'importante è condividere anche
qui.
Sì.
Noi siamo Noi siamo particolarmente indignate e arrabbiate, ragione per cui oggi noi invitiamo stasera alle 19.30 a riempire la piazza Santissima Annunziata per continuare appunto a dare voce con tanta rabbia e anche tanta cura per tutti coloro che oggi non possono più, più parlare. E la nostra indignazione poi la dimostriamo anche nell'attività quotidiana, nelle prese di posizione, nel continuare a lavorare nel rispetto dell'autodeterminazione della donna e nel rispetto appunto di rendere libera anche la libertà di scelta dell'interruzione volontaria di gravidanza. Insomma, diciamo, la nostra indignazione non passa soltanto esclusivamente attraverso le parole, ma anche attraverso i gesti e le
certo.
azioni.
No, io mi riferivo al versante, diciamo, politico istituzionale.
Senti, sul versante politico istituzionale, diciamo che al di là del silenzio strutturale della politica istituzionale quando succede un femminicidio, perché se le parole avranno un senso, la ricordiamoci quando vengono appellati perché l'amava troppo, era un amore malato, insomma, quindi, diciamo, e forse chi è che dovrebbe utilizzare e imparare i termini non siamo esattamente noi. E l'indignazione va anche dal fatto che tutte le volte che hanno provato anche i livelli istituzionali a togliere Fanuelos da Piazza Santissima Annunziata, pensando che quello sia il degrado della città, non so se vi ricordate quante volte
sì, perché anche questo fa riflettere, no? Rispetto a quella che è un'interpretazione.
Anche il concetto di degrado fa esattamente riflettere, perché se quei Fanuelos, quei lucchetti danno noia, se quei Fanuelos, quei lucchetti si pensa che siano degradanti con una piazza come Santissima Annunziata, vuol dire che non si è capito il messaggio, e se non si è capito il messaggio vuol dire che ancora ad oggi si tende a minimizzare, a silenziare quelli che sono femminicidi e transicidi.
E noi siamo qui per questo. Grazie Laura Scalia, da Non Una Di Meno.
Grazie,
appuntamento alle 19.30. Santissima
Annunziata.
Grazie, buona giornata.
Ciao, buona giornata. Stop ignoring me.
avviciniamo all'appuntamento con il GR di Popolare Network, gli aggiornamenti sul fronte nazionale e internazionale. Noi ci risentiamo subito dopo e ci rispostiamo con Raffaele Palumbo negli studi di Controradio Web TV per diretta radio e anche sui canali cross mediali. Tutti al voto, nuovo appuntamento, nuovo approfondimento politico in vista delle elezioni di giugno. Ospite questa mattina il candidato sindaco di Firenze Vera, Andrea Asciuti. E poi, come abbiamo detto, dalle 9 ci state anche chiedendo informazioni. Avremo un altro speciale, anche video, sui nostri canali cross mediali dedicato allo spettacolo Carlo Monni, Sei all'inferno. Rimanete con noi.
Minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. La guerra a Gaza, l'amministrazione Biden ha bloccato una fornitura di armi, oltre 3.000 bombe, per timore che possano essere usate nell'offensiva di terra annunciata a Rafah e minacciata dai vertici israeliani, lo dice una fonte militare anonima statunitense, citata questa mattina dai media americani. L'occupazione della città è considerata una linea rossa dalla comunità internazionale, avrebbe devastanti, inaccettabili conseguenze umanitarie, ha scritto ancora ieri sera su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Joseph Borrell. Nella notte è stata invece bombardata Gaza City, un'intera famiglia è stata uccisa, compresi i bambini. L'arresto di Giovanni Toti nell'ordinanza della giudice per le indagini preliminari, si parla di accertamenti in corso su altri imprenditori, oltre a quelli coinvolti direttamente dall'inchiesta in cui il presidente della Liguria è accusato di corruzione. Tra le persone arrestate ieri ci sono il suo capo di gabinetto, sospettato anche di avere favorito un clan mafioso, e l'ex presidente dell'autorità portuale di Genova, Paolo Emilio Signorini. Dall'opposizione Giuseppe Conte e Elly Schlein chiedono le dimissioni di Toti. Il ministro della giustizia Nordio si è detto perplesso dai tempi dell'arresto, a un mese dalle europee, mentre Fratelli d'Italia non esclude elezioni anticipate nella regione nella speranza prenderne la guida. Toti proviene da Forza Italia, ora fa parte del gruppo centrista Noi Moderati. Al Senato inizia tra poche ore l'esame in aula del cosiddetto premierato. I partiti di minoranza denunciano un'accelerazione sulla riforma costituzionale voluta da Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia cerca di accorciare i tempi per arrivare a una prima approvazione del testo prima delle elezioni europee. Allo stesso scopo, nella maggioranza la Lega continua a premere sulla legge sull'autonomia, riforma parallela in qualche modo in concorrenza con quella che introduce l'elezione diretta del capo del governo. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile blocca gli aerei delle ONG nel Mediterraneo centrale con una serie di ordinanze. Ha infatti deciso l'interdizione all'operatività dei velivoli delle ONG sullo scenario del mare Mediterraneo centrale. Chiunque effettua attività in ambito search and rescue al di fuori delle previsioni del quadro normativo, si legge in una di queste ordinanze, è punito con le sanzioni di cui è il codice della navigazione, nonché con l'adozione di altre misure sanzionatorie come il fermo amministrativo dell'aereo. Vogliono chiudere i nostri occhi sul Mediterraneo, ha commentato a caldo l'organizzazione Sea-Watch. Sentiamo Luca Marelli, che cosa cambia concretamente per il loro lavoro da oggi.
Abbiamo notizie perché i nostri colleghi, alcuni dei nostri colleghi proprio hanno ricevuto questo ordine, vivono proprio
in... Allora, questo è il file, ve lo proponiamo in una delle prossime edizioni del giornale. L'ex procuratrice aggiunta di Milano, Ilda Boccassini, è sotto inchiesta a Firenze. La magistrata è accusata di non avere risposto alla richiesta di rivelare una fonte ai suoi colleghi toscani che indagavano su Silvio Berlusconi, sospettato di essere il mandante esterno delle stragi mafiose del 93. In pensione da 5 anni, nella sua carriera Boccassini è diventata famosa proprio per le indagini sul fondatore di Forza Italia in vicende come il cosiddetto caso Ruby. Quello appena trascorso è stato l'aprile più caldo mai registrato a livello globale, lo dice il servizio meteo europeo Copernicus. 15 gradi la temperatura media in superficie, oltre 0,5 grado in più della media degli ultimi 30 anni e 1,5 grado in più che nell'epoca preindustriale. Aprile 2024 diventa così l'11° mese consecutivo di temperature record sulla Terra. E 35 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network.
Michela, 7ª edizione. Domenica 12 maggio, corri con noi contro la violenza alle donne. Partenza alle 9:30 dal giardino Michela Noli in via Torcicoda a Firenze. Info su corripermichela.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto al centro antiviolenza Artemisia, con il contributo di Toscana Aeroporti.
ArtView 2024. Da sabato 11 a domenica 19 maggio alla Città del Teatro di Cascina, il primo festival dedicato alle donne nell'arte con incontri, mostre, spettacoli e concerti. Gaia Nanni, Amanda Sandrelli, Virgilio Sieni, Teresa Salgheiro, Federico Giannini, Cristina Acidini, Manfredi Gelmetti sono solo alcuni degli ospiti in cartellone. Scopri il programma completo su artviewfestival.it e lacittadelteatro.it. Incontri ad ingresso libero con prenotazione, spettacoli in prevendita su Ticket One. Met Ragazzi, 8 appuntamenti tra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 11 maggio alle 17 al Teatro Metastasio, Sbucci, un progetto degli Omini. Paure e sogni, bugie e verità, prospettive e ricordi e Sbucci per restituire una visione dal basso dell'essere adulti.
Invasioni, eventi e performance sul tema della guerra con Riccardo Nencini, Arturo Galanzino, Ugo Nespolo e con Patrick Zacchi, Padre Bernardo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli, Giorgio Van Straten, Fulvio Cauteruccio, Peppe Voltarelli e molti altri. Invasioni è un'iniziativa del Gabinetto VSE con Fondazione Palazzo Strozzi in occasione della mostra Angeli Caduti di Anselm Kiefer. Giovedì 9 maggio dalle 17 alle 23 nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze. Ingresso libero. Diretta su Controradio dalle 20.
Controradio.
speciale Newsline. Tutti al voto.
Tutto pronto dunque per questo nuovo appuntamento di Tutti al Voto. Andiamo verso le elezioni di giugno amministrative europee. Ci stiamo concentrando sui candidati a sindaco di Firenze. Quest'oggi con me Raffaele Palumbo salutiamo Andrea Asciuti, candidato sindaco di Firenze Vera. Bentrovato.
Buongiorno.
Bentrovato. Asciuti, due parole subito veloci sulla sua vicenda politica per far sì che le possa essere conosciuto a chi ci ascolta.
Ma sai, io per anni sono stato comunque nella Lega, anche se il mio accento non è propriamente nordico, perché ero affascinato dalle idee federaliste. Purtroppo nel 2021 ci siamo separati, anzi alla fine sono dovuto andare via perché avevo preso una posizione contro il Green Pass, il Super Green Pass, non concordavo con la linea del governo Draghi. Peraltro io sono tra quelli che non sono stato sospeso, ma ho fatto la scelta di lasciare il lavoro, l'insegnamento, e, per qualche mese. E quindi su questa storia mi sono separato dalla Lega. Questa è la verità.
Il Green Pass e non l'abbandono del federalismo. La Lega di Salvini non ha perso quell'orizzonte.
Peraltro ha perso anche quell'orizzonte, insomma. Quindi è un paradosso che, ecco, non essendoci neanche più quella vocazione federalista, io ho dovuto lasciare per forza il movimento.
E che tipo di opposizione è stata la sua in consiglio comunale, in qualche ambito, su certe tematiche, anche dialogante con l'amministrazione?
Ma certo, anche perché comunque io già di spirito tendo a dialogare, e soprattutto comunque quando ci sono delle cose giuste e quando vengono dette le cose giuste, secondo me uno le deve appoggiare. Poi quando ci sono delle cose che non mi tornano, tipo come è stato tutto il discorso della pandemia, è ovvio che io devo fare opposizione, e l'ho fatta, e l'ho fatta anche in modo forte, intensa. Per quanto riguarda il discorso, per esempio, della viabilità, io sulla tranvia, e mi dispiace che oggi un giornale ha scritto il contrario di quello che ho dichiarato ieri in un confronto, sono a favore. Non sono magari a favore di quelle teorie scientifiche, anzi, siccome ipotesi scientifiche, del discorso dell'effetto serra. Cioè, l'effetto serra, ho specificato ieri nel confronto, c'è sempre stato nella storia della Terra. Anche ai tempi dei dinosauri c'era un livello di effetto serra che era maggiore di oggi. Questo è dovuto chiaramente a degli eventi naturali. Non voglio entrare nel dettaglio di una spiegazione universitaria, ma si presuppone che probabilmente c'è anche una variazione dell'asse terrestre che incide sulle masse d'aria, quindi questo può, diciamo, modificare il livello di CO2. E quindi noi è chiaro che stiamo in una fase intertropicale dove la CO2 cresce, ma di suo, insomma. Quindi
lei non crede, come dire, alla parte antropica, no. dei danni che stiamo facendo?
Può esserci un'accelerazione, ma comunque siamo in quella fase. Quindi quando si dice è nata si pensa a un trasporto tipo la tranvia per via della CO2, su questo non ci credo. Però in sé per sé l'opera io la ritengo giusta, anche perché è un'opera che, bene o male, la tranvia passa ogni 4 minuti, e soprattutto per i lavori dei cantieri, no? Quando si iniziano i lavori, bene o male quest'opera quanto finirà? Tra 2 anni, 3 anni, cioè un tempo limitato. Io provengo da una città che è Napoli, che i lavori della metropolitana sono durati 20 anni.
Anche di più.
E per di più a volte ci possono essere, tipo come è successo di recente, un'infiltrazione d'acqua che ha fatto collassare una parte del cimitero. Quindi io sono scettico sui lavori sottoterra. E per questo motivo ho detto anche no alla TAV, per coerenza.
Rimanendo sulle grandi opere, sul discorso alta velocità, lei come si pone?
Contrario, perché comunque è un'opera costosa, io la ritengo totalmente inutile, e quindi si taglia soltanto di qualche minuto per quanto riguarda la percorrenza tra Firenze e Bologna. Quindi sinceramente io non la ritengo giusta come opera, e soprattutto comunque può creare dei casini in superficie, come del resto sta avvenendo in qualche condominio.
Comunque la si pensi, è interessante notare come la pandemia, il tema del Covid continui in qualche modo a suscitare discussioni, divisioni, prese di posizioni, e continui ad avere degli effetti. Infatti sapevamo che questo sarebbe avvenuto, diciamo così, e avviene anche in delle elezioni amministrative. Lei si muove molto tra temi locali e temi non locali, mi sembra di capire.
Sì, io comunque do l'importanza ad entrambe le cose. Per esempio, faccio un esempio: ho preso una posizione, sono stato l'unico che ho preso una posizione sul Green Pass e Super Green Pass, e mi sono schierato contrario in quel consiglio comunale. Sono stato l'unico tra tutte le forze politiche, come del resto sono stato l'unico anche a prendere una posizione che sulla guerra in Ucraina, dove non ci sono né santi né, da entrambe le parti, ho detto bene, invitiamo anche qualche esponente russo, non solo il sindaco di Kiev quando ha fatto una diretta, il sindaco di Kiev quando ha fatto una diretta a Palazzo Vecchio, invitiamo anche il sindaco di Mosca, per esempio, perché credo che Firenze deve ritornare a quella sua vecchia vocazione di città della pace e quindi una città di dialogo. E perché ho messo in mezzo questo argomento? Per il semplice fatto che l'Italia, con il governo Meloni, sta spendendo dei soldi inviando anche le armi, che siano milioni di euro, che siano miliardi, qualcuno ha ipotizzato 8 miliardi, quello che sia, ma sono risorse che vengono tolte alle amministrazioni locali, a tutti i comuni italiani. Mi sembra che i comuni italiani sono circa quasi 9.000, ora non ricordo, 8.000 o 9.000, non mi ricordo il nome preciso, ma ricadono su tutti i comuni. Quindi sono risorse che potrebbero essere destinate per altre cose. Ecco, magari invece di spendere i soldi per una guerra, iniziamo a essere un'amministrazione che magari invita le due posizioni avverse, e soprattutto evitiamo di spendere questi soldi, magari possiamo spendere per l'emergenza educativa nelle città italiane.
Tocchiamo altri due o tre punti che possono riguardare il programma o comunque tematiche al centro delle strategie future della città, e poi andremo anche ad analizzare un attimo il suo posizionamento nell'asse, diciamo, sinistra-destra rispetto a quelle che sono le forze in campo. Sull'aeroporto e sullo stadio, che posizioni ha Firenze Vera?
Allora, io quando ho iniziato il consiglio comunale sul discorso stadio ho sentito che si ipotizzava che doveva essere fatta a Campi Bisenzio, al Mercafir, insomma in quell'area di Novoli. Poi, ecco, io sono stato coerente: lo stadio deve rimanere l'Artemio Franchi, deve essere lì lo stadio, bisogna ripartire da lì, per un semplice motivo che ho l'immagine, ogni volta che vado a Roma passo davanti al Flaminio mi viene un colpo al cuore, un'area che
l'abbandono
abbandonato, una cicatrice in quel quartiere. Immaginate che uno stadio l'Artemio Franchi, poi si fanno milioni di discorsi, ma dopo, se non c'è la Serie A, quello stadio viene chiuso.
Ma secondo lei Nardella ha gestito bene la situazione? Insomma, sappiamo, stiamo analizzando rispetto, diciamo, all'ultima dichiarazione
quando
di commisso.
Quando lui ha preso una posizione che lo stadio rimaneva lì a Campo di Marte all'Artemio Franchi, io l'ho sposato, perché sarà sempre la mia posizione. Quindi lui sta facendo di tutto, sta bussando le porte anche al governo per trovare quei soldi, completare comunque i lavori. Secondo me deve essere appoggiato, perché comunque tenere lo stadio a Campo di Marte significa mantenere anche il PIL di quel quartiere, che è tra i più alti, no? Dunque, dopo il centro storico. Quindi se noi priviamo quell'area dello stadio, quell'area, quel quartiere va al collasso economico. Quindi se c'è una cosa giusta va appoggiata.
L'aeroporto invece, dicevamo?
Allora, io l'ho dichiarato ieri, io sono tra quelle persone che poi riprende l'aereo, no? E poche. Sono come Carlo Verdone in questo. Però rispetto a Carlo Verdone, se ci sono gli amici che andiamo insieme, partiamo, allora alla fine mi convincono, e ogni volta, ogni tanto, io cerco un po' di scappare, no? Magari di prendere
il treno.
Però quando alla fine lo prendo. L'ho preso una sola volta a Firenze e ho detto mai più lo prenderò. Mi sono messo
per il decollo con la curva
e soprattutto l'atterraggio, una frenata dopo neanche qualche secondo.
Quindi
mi rendo conto che per i piloti è faticoso magari atterrare a Firenze, è comunque un problema. Sono favorevole alla pista parallela, però magari un aeroporto che non sia poi con dei voli intensi, non è che comunque c'è un atterraggio, un decollo ogni due minuti, tipo come a Maiorca, deve essere un aeroporto smart, un aeroporto comunque con comodo per atterrare, comodo per decollare, ma un aeroporto non magari con un traffico intenso.
Ricordiamo per chi ci ascolta, naturalmente la pista parallela si intende una pista non perpendicolare all'asse dell'autostrada, ma appunto parallela all'asse dell'autostrada.
Quindi lei dice, da un punto di vista, non è tanto la priorità l'impatto che avrà sul territorio come conformazione, certo, ma come viene gestito poi in termini di afflusso.
Per esempio c'è un mio collega in consiglio comunale a Bergamo, Filippo Bianchi, che si lamentava che Bergamo ha un numero di voli intensi. Per una città una cittadina così piccolina, avere tanti aerei che passano continuamente non è un fatto positivo, soprattutto per l'inquinamento sulla città. Quindi un aeroporto sì, ma con non tanti voli, insomma.
Anche perché io al serio.
Poi abbiamo Pisa, Pisa a meno di 100 km.
E Bergamo è una cosa del genere, cioè io al serio, Malpensa, sono a un'ora da Milano, sì. Sono periferia di Milano in qualche modo rispetto a Linate. O un altro city airport. Un tema, ripeto, molto stressato, anche all'eccesso in qualche modo, che sembra veramente di essere a Medellin in alcuni momenti, è quello della sicurezza, cioè questa Firenze insicura, invivibile. Lei il dibattito su questo tema come lo giudica? Eccessivo, generico?
Allora, io anche in questo caso l'ho affrontato senza demagogia, e non con quella visione Milan contro Inter o Lazio contro Roma. Il problema della sicurezza è in tutte le città italiane, da Canicattì ora a Milano o addirittura anche a Bolzano, che magari prima c'era una visione di Bolzano ipersicuro, ora anche addirittura in quelle città non si sta bene, no? Neanche addirittura a Trento. Io credo che comunque prima di tutto bisogna fare un concorso per assumere gli agenti tra polizia e carabinieri, perché l'hanno denunciato più volte gli stessi sindacati. In Italia siamo sotto di 10.000 unità, e quando il sindaco in questi mesi diceva che sosteneva che qui a Firenze mancano 200 poliziotti, è la verità.
C'è un problema di turnover anche, no?
Senza dubbio. E poi c'è un problema strutturale. Io mi rendo conto che la mia posizione è forte, ma per anni si è parlato di depenalizzazione del consumo delle droghe. Perché le carceri erano piene, c'erano delle forze politiche, c'era anche il Partito Radicale che faceva questa battaglia. Ora siamo passati dall'altra parte, perché nel momento in cui lo spacciatore viene beccato pochi grammi, dice ma è per uso personale. Quindi noi dobbiamo ritornare a rivedere un attimo e a ripenalizzare il consumo di droghe. Quindi ci deve essere una legge nazionale. Per quanto riguarda il discorso dei CPR, io sono favorevole, come forze d'opposizione chiaramente sono favorevole, ma è un palliativo. Perché se noi ne cacciamo 15 e poi ne facciamo entrare 625 al giorno, e qui l'abbiamo visto con qualsiasi governo, di ogni colore politico, anche col centrodestra le abbiamo viste che continuano ad entrare, il problema c'è. E il mio non è una questione di razzismo, attenzione, lo voglio specificare, a me mi fa tristezza quando vedo delle persone che poi i consumatori di droghe sono anche gli stessi immigrati. Io li vedo che quando vado al parco dei Cascini sono immigrati, quindi sono dei poveretti che purtroppo vanno a drogarsi, quindi devono essere magari recuperati, come anche il resto degli italiani. Però a me mi fa tristezza soprattutto, noi li facciamo entrare e poi li vediamo lavorare a raccogliere i pomodori nel sud, ma ormai l'abbiamo visto, il fenomeno si sta estendendo anche al nord, sfruttati per 2-3 euro l'ora. E questa è schiavitù. Quindi io direi
anche 90 centesimi, insomma, il caso Piombino,
appunto,
è cronaca di questi giorni,
appunto,
quindi lei dice il sistema dell'accoglienza a monte.
Per me appunto va rivisto tutto questo, quindi si bloccano i confini.
Anche se non è che noi li facciamo proprio entrare, nel senso che è tale la disperazione per cui soprattutto per l'85% in maniera estremamente meritoria le forze militari italiane salvano delle persone che stanno affondando in dei gommoni che costano 50 euro e li traggono in salvo. Non è che noi abbiamo una politica di corridoi umanitari per cui diciamo venite, vi organizziamo, cioè non è questa cosa, li facciamo entrare forse un po'.
Guardi, io credo una cosa: noi avevamo un personaggio che purtroppo non c'è più perché è stato ammazzato, che era Gheddafi. Era un personaggio, era
purtroppo, dice,
era una persona bene o male leale. Io credo che noi dobbiamo lavorare nell'aiutare, spendere una parte del PIL italiano, e questo dovrebbero fare tutte le forze occidentali, nell'aiutare le persone a casa propria, nel dare sostegno agli stati africani, non in armi, perché purtroppo bisogna dire la verità. Oggigiorno viviamo in un'epoca dove ci sono forze occidentali che comunque bene o male vendono le armi in questi paesi.
No, ma soprattutto le forze occidentali hanno depredato, diciamo così.
Appunto,
Gheddafi è un leader molto sanguinario, diciamo, ma proprio parecchio. Cioè non...
Io invece ho.
Cioè, se ci fosse Gheddafi qui, noi in questo momento non saremmo a parlare così come stiamo parlando, saremmo già.
Io invece su questo ho una posizione differente, perché poi comunque noi apprendiamo le notizie sempre da fonti diverse, insomma. Però il concetto, secondo me, ed è vero, una cosa con cui dobbiamo concordare, per anni si è andato appunto con la depredazione in Africa e con il discorso appunto di fomentare magari delle guerre. Io credo che bisogna aiutare i paesi africani ad avere un proprio PIL, a dargli un sostegno economico, e così si risolve il problema. Poi, se ci sono delle persone che liberalmente gli piace l'Italia, gli piace la Francia, che vogliono venire a lavorare qui e che si dà l'opportunità di lavorare perché gli piace più l'Italia, io invece sono di un'idea, quando mi vengono a dire: Andrea, ti vuoi trasferire a Londra, in America? Io dico sempre no, a me piace l'Italia, voglio rimanere qui, nonostante tutte le condizioni avverse. Però se c'è una persona che piace venire a lavorare in un altro paese, bisogna dargli l'opportunità, ma bisogna dargli anche l'opportunità di restare lì.
Siamo quasi in chiusura, un'ultima battuta.
Sì, veniamo all'assetto, diciamo, allo schieramento, al quadro politico. Lei ieri è reduce da un primo confronto faccia a faccia, in realtà sono stati un po' più interventi, diciamo, a scalare dei vari candidati in un confronto promosso da due associazioni imprenditoriali, in particolar modo alla femminile. Come ha trovato questa prima dialettica tra voi candidati, Schmidt, Funaro, Del Re, Saccardi e lei? Mancavano altri?
Ma sicuramente sono stati bravi anche chi l'ha organizzato, perché comunque hanno imposto delle regole ben precise, che non doveva essere una sorta di caciara, quindi ognuno doveva dare la propria visione per quanto riguarda il futuro della città. Mi ha fatto piacere comunque che era al femminile, peraltro noi abbiamo una lista dove ci saranno anche una presenza femminile.
Ci ricorda un po' le realtà che l'appoggiano, insomma, lei è collegato,
certo,
al movimento,
certo,
di Alemanno.
Allora, noi siamo veramente una forza veramente ibrida, noi ci siamo messi d'accordo sul discorso della sovranità, siamo riusciti a mettere insieme tre ideologie differenti, Alemanno, il popolo della famiglia, e c'è un sostegno esterno da parte di Marco Rizzo, anche perché abbiamo collaborato nella raccolta firme in modo reciproco con loro, li abbiamo sostenuti appunto, diciamo, nella raccolta firme in Europa, e quindi siamo riusciti a sposare tutte e tre le forze politiche. È un vero e proprio laboratorio questo, ma soprattutto sarà Modena, dove Marco Rizzo e Alemanno correranno all'interno di uno stesso simbolo, e sul discorso della sovranità. Quindi siamo uniti sulla sovranità, e poi soprattutto, come, anche se siamo una forza noi di destra, ma abbiamo in comune questa radice col partito di Marco Rizzo, che botta l'ho ritrovata anche in consiglio comunale, devo essere sincero, con i Palaggi, pur tutelando sicuramente, giustamente, il privato per alcuni settori, penso per esempio ai negozi di vicinato, alle botteghe, ai professionisti, ovviamente per certi settori noi siamo per il pubblico, per esempio per le mense scolastiche, noi tuteliamo il pubblico in questo, per il discorso dell'istruzione tuteliamo comunque il pubblico,
per il fronte dell'autodeterminazione al femminile, Asciuti, io sottolineo come fece l'altra volta, c'è un ampio spazio all'antiabortismo, diciamo, nella
sicuramente
sua
da parte nostra, sì, questa è la differenza, e la differenza magari anche col partito di Marco Rizzo, però per esempio il partito di Marco Rizzo abbiamo una stessa visione sul discorso della tutela della famiglia e contro magari le politiche gender, insomma. Quindi ci sono dei punti che comunque ci hanno trovato in comune, e poi ovviamente su quella linea anche il partito alemanno sostiene, come quello del popolo della famiglia, che bisogna difendere la vita dal concepimento fino alla morte. Delle differenze ci devono essere.
Questa è una trasmissione per raccontare e per illustrare le candidate e i candidati a sindaco per quello che riguarda le varie città toscane, nella fattispecie Firenze. Il candidato di quest'oggi è stato Andrea Asciuti per Firenze Vera, per la puntata di Tutti al Voto di quest'oggi. Grazie per esserci venuto a trovare, anche
a
lei, e buona giornata, restate con noi perché tra poco parleremo di Carlo Monni a 10 anni dalla sua scomparsa, ci domanderemo dov'è e presenteremo delle iniziative legate al grande Carlo Monni. Restate con noi.
Aree Festival terza edizione. 11-12 maggio, Ippodromo del Visarno Firenze. Mongolfiere, aquiloni giganti, droni, falconeria, modellismo, incontri, musica, laboratori e spettacoli per bambini. Con il sostegno di Toscana Aeroporti. Maggiori informazioni su ultravoxfirenze.it. Partner Volotea.
Volotea. Dal 1991 diciamo no alla guerra. In questi anni abbiamo garantito diritti, solidarietà e autodeterminazione a 3 milioni di persone colpite dai conflitti. Anche tu puoi farlo, donando il tuo 5 per 1000 a un ponte per. Se anche tu credi che solo la pace è un buon investimento, trasforma la tua prossima dichiarazione dei redditi in una dichiarazione contro la guerra. Scrivi il codice fiscale 96232290583.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM DAB, Controradio Web TV, Controradio.it, Controradio Social con i profili Facebook, Instagram e Telegram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare con una strategia ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di contatti, contatta i consulenti in comunicazione di Controradio Cross Media. Scrivi a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale in partenza a settembre. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, la Regione Toscana promuove percorsi triennali gratuiti per giovani con meno di 18 anni. Lezioni in aula, laboratori, stage in azienda per ottenere una qualifica professionale ed entrare subito nel mondo del lavoro. Grafica, commercio, ristorazione, benessere e molto altro. Scopri di più su regione.toscana.it/formazione. Iniziativa nell'ambito del progetto Giovani Sì.
Cerchi CBD di qualità? Da Uidiamo trovi erba legale, oli e molto altro proveniente da produttori italiani eccellenti e appassionati, selezionati con cura. Consegniamo in un'ora dal tuo ordine a Firenze, tutti i giorni da mezzogiorno a mezzanotte, a Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci e Sesto Fiorentino in giornata, e spediamo in tutta Italia in 24 ore. Scopri le offerte su uidiamo.it. Uidiamo Delivery, cacciatori di fiori, qualità superiori.
Controradio.
Tutti al voto su Controradio e Controradio Web TV. L'approfondimento politico delle 8:40 in Newsline, condotto da Chiara Brilli e Raffaele Palumbo, avrà come ospiti martedì 7 maggio Alessandro De Giuli, candidato sindaco di Firenze Rinasce. Mercoledì 8 Andrea Asciuti, candidato sindaco di Firenze Vera. Venerdì 10 Francesco Zini, candidato sindaco di Firenze Cambia. Tutti al voto, le elezioni di giugno, i candidati, i partiti, i programmi e le opinioni sui canali radio, Facebook, YouTube di Controradio e in streaming su controradio.it.
Che meraviglia!
Di prima il nostro approfondimento, a tutti a teatro potremmo dire. Segnatevi già questa data, venerdì 17 maggio al Teatro di Rifredi dalle 21:30 con Carlo Monni, sì, perché sarà dedicato a lui questo appuntamento culturale, e non solo, un appuntamento di cui vogliamo parlare oggi nei nostri studi, Raffaele, citando un altro grande personaggio italiano, io direi Vai avanti tu che mi viene a ridere e annuncia i nostri ospiti.
Vieni avanti creativo, come diceva quello, sì. Ah, dice venerdì 17, però io ci avevo quella. No, venerdì 17 no. Cancellate ogni impegno perché qui abbiamo Jacopo Gori, qui abbiamo Ettore Del Bene, il grezzo di Grezzana, e abbiamo Carlo Monni, sei all'inferno, come potete vedere anche alle nostre spalle, e che è un momento indispensabile per chi ha amato Carlo Monni, per raccontarlo a 10 anni dalla scomparsa della parte più corruttibile di, diciamo, il corpo. Ma parlare di scomparsa è evidentemente sbagliato, ed è al Teatro di Rifredi, ci saranno tanti amici, ci sarà musica, sarà spettacolo. È un genio chi ha pensato il titolo Carlo Monni, sei all'inferno? Punto di domanda. Che l'ha pensato questo titolo, Jacopo?
Lui, l'intellettuale è lui.
Ora, detto, l'evento culturale, essendoci io e grezzo, siamo più sul ricreativo che sul culturale, per citare. No, però intanto grazie che ci avete fatto entrare, insomma, che avete permesso se entrasse negli studi.
Ma come dire, qui siete a casa vostra.
Esatto, è grezzo,
esatto. 30 anni fa sono... E Roberto Nistri e Gianni Frati ci fecero fare la trasmissione Grofani con le ali, proprio
microfoni con le ali.
No, grofani con le ali, grofani di diavoli asserpentati nati nelle foreste e che vivono nelle città. Tu non l'hai mai sentita, Gori? Tu sei di campi, che tu vuoi sapere?
E già cominciamo bene.
E allora il Monni noi si trasmetteva da mezzanotte alle 2 e poi Bufano ci dette dalle 10 a mezzanotte la domenica. E una domenica venne Monni, si rompì Monni, a quei tempi c'era l'anfiteatro alle Ascine, si rompì Monni, vengo alla trasmissione, bravi ragazzi, tu sei forte, così come voi non mi trovo nessuno, e viense, e si fece una discussione su maiali. Il giorno dopo, due o tre giorni dopo, la verità è tutto,
no, no, io infatti,
tutto documentato.
Dopo una settimana, 10 giorni, il Monni fu invitato da tanti sanguinetti a Radio 3, a Hollywood Party,
certo.
E portò la registrazione fatta su maiali bradi e la discussione sui cinema che si era fatto via Controradio e la mandò in diretta su Radio 3 a Hollywood Party.
Con tazzi sanguinetti, voglio dire.
Quindi in qualche modo c'è un legame che viene da lontano e che arriva poi al 17.
Tutto va, viene, ritorna. Il Monni è sempre eterno.
Monni, chi l'ha conosciuto lo sa, è una persona rara, è una fortuna averlo conosciuto, in Monni.
Ci racconti, tu sei un collega, insomma, un operatore dell'informazione, come ti sei avvicinato a Carlo Monni? Qual è il tuo legame con lui, la tua storia?
Lui,
a Jacopo.
In Monni, io sono originario di Champs-sur-le-Bessins, che è questo paesino ridente tra Firenze e Prato. Io Rive Gauche, Carlo era Rive Droit, avevo un'altra levatura intellettuale. E avendo lui suonato negli anni 60 nella banda di Campi, io suono ancora nella banda di Campi. Carlo era un personaggio che a Campi è stato amato dopo, perché i campigiani l'hanno capito dopo chi era il Monni. All'inizio Carlo venne via negli anni 60 con i Sannini, col Benigni, con la Lucia Poli, e andarono tutti a Roma, dove ha cominciato la sua carriera. Carlo era un campigiano doc, è una persona che, a chi l'ha conosciuta, te giri per Firenze ancora, le persone le più strane che tu incontri hanno un ricordo di Carlo. E Carlo aveva, ora sembra tu fai il santino del Monni, no, il Monni aveva i suoi difetti, belli forti, però era una persona che parlava quello che ti doveva dire, te lo diceva, sì. Era una persona molto profonda, era una persona buona. Carlo Casaglieri diceva il Monni è una persona buona, è vero, aveva sempre tempo da ascoltare, una dose rarissima, perché te oggi tu parli con uno e quello pensa un'altra cosa perché c'è da andare via.
Il Monni era il telefono,
sempre, sta facendo. Il Monni era l'ultimo a andare via, c'era sempre per bere e non giudicava mai. Questa storia lì me l'ha fatta capire Casaglieri.
Infatti io lo chiamavo di soprannome Bostic, perché si attaccava a tutte le parti, non c'era verso
di portarla a casa
nemmeno alle 5 la mattina.
Quella lì c'è di bippe quando
sono inflessioni, cioè noi diciamo le flessioni non le facciamo, però le inflessioni ce le abbiamo.
No, ma l'idea non è.
Raffaele, fammi dire l'ultima cosa,
abbi pazienza,
perché Jacopo citava la banda. domanda, e nella famosa riflessione che facevamo anche con il grezzo, tutto poi torna, lo spettacolo, noi lo vogliamo ricordare, gli incassi dello spettacolo, il Teatro dei Rifredi, 12 euro l'ingresso, Eventbrite, dove poter prenotare, andranno proprio alla banda, una sorta di operazione culturale a sostegno di un soggetto che è legato a sua volta al Monni, come dicevi.
Sì, perché la notte tra il 2 e 3 novembre a Campi, come sapete, è venuta una bella sciacquata. Qui forse a Firenze ce ne siamo resi poco conto, perché chi ci è andato, tanta gente di Firenze.
Non abbiamo il commissario sei mesi dopo ancora.
È una cosa incredibile.
Quella tragedia.
Perché guarda, c'è stata tanta acqua questa volta, è stata una brutta alluvione. Noi, per dire, in sede siamo stati fortunati, si è avuto tipo mezzo metro d'acqua, però noi ci sa delle parti di inizio, fine 800, inizio 900, scritte a mano, messo gli aguzzi, le divise, gli strumenti, le amplificazioni. Però ovviamente c'era altre priorità, perché prima c'è le famiglie, c'è le case, c'è le persone. Però
quella banda, Monni imparò a suonare il trombone.
Monni nel 60 suonava il trombone e ha imparato nella banda di Campi. Sì, sì, Ettore c'ha anche delle foto bellissime di Monni.
Quindi l'incasso andrà a sostegno.
Quindi l'incasso va tutto a sostegno alla banda, e noi ci siamo un progetto che si chiama Scuola di Musica Gratuita, perché siamo rimasti gli ultimi a credere che se uno ti fa una cosa gratis, poi se magari tu gliela rendi. Io dopo 50 anni sono ancora in banda, perché io, nonostante l'età, ho il basso tuba della banda che me l'hanno dato loro e la musica me l'hanno insegnata loro a gratis. E ora trovare uno ti fa una cosa gratis è complicato. Forse Ettore si va a pigliare il vino in
Alta Aosta.
Stavo ieri, una me lo porta.
Per in cui, Alto Adige.
Chi è che ti fa una cosa gratis oggi che ti insegna? E l'idea è quella, perché se no come fanno a campare le bande se non c'è il volontariato?
Siamo su un altro paradigma.
Siamo sull'utopia.
Di stare, sì, però stiamo parlando di persone che stanno al mondo in questo modo. Jacopo non solo, come dire, non è un collega. Jacopo è oltre, un grandissimo giornalista. Ed è anche un grande musicista, e io, come dire, trovo questo manifesto, perché no, dice, ci sono 10 anni dopo lo spettacolo tributo al più grande attore poeta di Champs sulla Bisanza, vabbè, Carlo Monni, bellissimo, vado sicuramente a vedermelo, testi di Dante, Bukowski, Campana, Verlaine, Shakespeare, Casaglieri. No, uno non ha mai visto una cosa del genere messa tutta.
Sì, perché Casaglieri ha scritto l'unica cosa che è stata pubblicata su Carlo, e ho la fortuna di averla pubblicata io.
Ah, pensavo se si rispondesse al telefono.
È stampa illegale questa, perché come vedete il prezzo è un fiasco di vino. Esatto. Questo è un libro del Casaglieri che non esiste, ma esiste, ne stai fatto due edizioni. È un'opera che si chiama Carlo Monni infinito imperfetto, perché Casaglieri, non trovando una casa editrice con cui si metteva d'accordo, disse: Franco, come si fa? Te lo stampo io. E questo libro qui è in Monni infinito e imperfetto, perché Monni
va assolutamente letto.
E lo spettacolo è questa cosa qui. Lo spettacolo si è fatto ieri sera alle prove, dove? Da Fratelli Briganti con Leonardo, perché lo spettacolo è questo, è una scena dai Fratelli Briganti aspettando Carlo, tu lo sai, perché
hai acceso una quantità di ricordi.
Sì, perché
Monni ci vorrebbe otto trasmissioni: Valentina Banci, Massimo Grigò, Alessio Sardelli, il Grezzo, Leonardo Briganti, Jacopo Gori, la Sunrise Jazz Orchestra di Stefano Rapicavoli, insomma, non
e
proprio
Baldino.
La Sunrise è una formazione dell'associazione della banda di
appunto,
Campi.
Appunto.
Si diceva non
c'è
un elemento
scusa, che canta
un momento nostalgico,
no,
non un ricordo,
no,
tributo,
no,
di quelli,
no,
un po',
no, no, no,
paludati, ma un augurio di una vita monnesca. Cosa vuol dire per il Grezzo una vita monnesca?
Complesso, perché Monil era uno che non ti può aprire. Infatti nello spettacolo si accenna delle cose che combinava in Monni, c'è tante, se no si può svelare tutte le cose, però c'è anche Baldino, che sarà l'unico
Baldino
personaggio, non è il cane di l'altro, però segue me.
C'è
tutto un mondo, sì, che
c'è l'attore,
c'è come il Casaglieri, la prima volta che conosci il Casaglieri, amico di Monni,
certo.
Babbo, citazione, Casaglieri è quella da è l'amico di Roberto e di Monni, che dai via la Moscacea, e l'è citato nel film Per lingua dov'è,
come no?
Il Casaglieri l'ha detto, il Casaglieri
la tromba,
la prima volta, la tromba tre volte,
la tromba tre volte l'ha detto il Casaglieri,
la prima volta che incontro il Casaglieri fu,
e siamo alle 9:19 del mattino e veniamo
questa è poesia.
Il Palumbo mi dice perché ho citato il Casaglieri con Dante, se non è poesia questa,
e gli dissi il Casaglieri, ma che mestiere tu fai, Casaglieri? Il Casaglieri, come sarebbe il Casaglieri? Dopo dopo 30 anni, 20 anni di frequentazione, tu capisci che il poeta di vago. E che vuol dire poeta di vago? È complesso. Cioè, uno che nella vita ha fatto se stesso, come Carlo, sì, e come Casaglieri, rappresentarli e raccontarli è impossibile. Cioè, solo sì, viverli. E noi, vi posso dire che un neuriode è quello che ci hanno segnato loro, divertirsi. Cioè, sì, quando noi ci si diverte, come voi sei, noi ci si diverte lo stesso. Non è un problema nostro raccontare, è un problema che noi si va lì e ci si diverte. Quando si diverte noi, chi fa lo spettacolo, si diverte anche la gente, lo vede. Perché se no tu diventi, si può dire le parole.
No, di no, quello che ti pare, perché noi siamo circondati da una volgarità.
Bravo,
vestita veramente bene.
Bravo. L'ipocrisia,
diciamo così, che è molto ipocrita. Per cui, Ghezzo, veramente hai la libertà di dire quello che ti
infatti
pare.
Infatti, la cosa bella, il pensiero, la più cosa, la libertà. Il Moni, lei era libero, sì, andava a giro nudo, sempre. Tutto nella sua anarchia totale, però era così.
Ma infatti, perché la gente gli va bene ai Moni? Ma per gente questo, delle più strane. Te a volte trovi uno e tu dici, ma questo non può conoscere i Moni. E la gente ti dice, cioè, ognuno ha un ricordo di altri.
Oh, i Moni
sembra impossibile.
No,
no. Ma che ti ricordi le cascine la sera quando camminava?
Assolutamente.
Cioè, sembrava di Forrest Gump,
capacità unica,
con 30 persone dietro. Perché ascoltava sempre.
Vengono in mente i testi di Umberto Eco del 63, in cui Eco su Rinascita scriveva che se non si tiene insieme quella che si definiva la cultura alta e la cultura popolare non si andava da nessuna parte, per cui veramente da campana a delle cose che possono sembrare popolari e che sono sempre state formidabili. Una volta che arrivai in redazione, apri i giornali, ma ti parlo di molti anni fa, e molti anni prima il Moni era assolutamente attivo, e andai sfogliando un giornale, vidi che nei necrologi c'era Carlo Moni, siccome Carlo Moni. Diciamo, come è possibile? Poi andai a vedere meglio i giornali e non c'era scritto questa cosa.
Era un altro.
Era strano, ma sei un altro, non sei un altro. Insomma, alzai il telefono e lo chiamai.
E lui 29 11 50.
Ore passi.
Esatto. 29 11
o dalle 7 alle 9.
Dalle 7 alle 9. Via dell'inferno numero 7.
Perché si chiama Via dell'inferno?
Lo chiamai e dissi, ero imbarazzatissimo, perché no, chiamai uno perché deve essere vivo.
Oh, Carlo.
Dissi, sei vivo?
Oh, che c'è? Dice, buongiorno, ma sei vivo? Ma che tu dici? Ma te sei bravo prima mattina? Boom, mi raccontate
questa
cosa. E la questione si risolse così.
Ma il titolo dello spettacolo nasce da questi. Moni viveva in Via dell'Inferno, in un posto assurdo, nel centro del quadrilatero della moda fiorentina, perché Via dell'Inferno è tra Via della Vigna, Via Alzaioli. Un posto assurdo che Ettore gli ha rimesso a posto, senza acqua calda, gli rimise la calda a lui.
Sì.
Ma soprattutto perché Moni aveva questa grande capacità, se tu gli sentivi recitare la Divina Commedia, era una cosa impressionante. Il Moni alla Casa del Popolo, alle rampe, a Piazzale, quando faceva la Divina Commedia lui, perché lui veniva da un mondo che non c'è più. Il Grezzo, che nonostante c'è un orto bellissimo, perché in mezzo gliela fa la Marisa, la fa bene, però lui è già più contemporaneo. Il Moni aveva un linguaggio d'italiano che veniva dal Medioevo, e quando faceva la Divina Commedia lui, e ti faceva venire i brividi.
Sì.
Il Savelli me lo dice ancora, quando facevano i matinè la mattina al teatro di Rifredi, i ragazzini, tenere 100 ragazzini a sentire Dante, il Moni aveva questa voce,
ma ne veniva incazzato.
Noi speriamo davvero di aver fatto venire voglia al pubblico, ai nostri ascoltatori, ai nostri ascoltatrici, per liberarsi, non trovare impegni e partecipare all'evento del 17 di maggio, 21:30, teatro di Rifredi. Una curiosità: chi parteciperà, chi avete coinvolto, come ha reagito quando avete detto si sta mettendo in piedi questa serata?
E noi ci siamo arrabbiati, come sempre. Noi siamo andati un po' di lì, un po' di là, che vuoi voler fare, ma poi dopo...
Ognuno ha il suo Moni, no? Come dicevamo, ha
il suo capo ricordo,
il suo legame.
Poi dopo,
io sono il capo, io diciamo sono uno che ha messo insieme delle
tira le fine.
Mi a mettere insieme le persone.
Tira le fine, poi dopo.
Mi calma divertirmi. Vedi, essere qui stamani è un modo per dire, che se facciamo stare a controllare, che mi hanno fatto entrare. Cioè, alla fine fondamentalmente si fa per fare una scena, perché poi lo spettacolo c'è Leonardo Briganti, vestito da Leonardo Briganti, che fa se stesso, con la scritta Fratellini, e Leonardo Briganti farà gli spaghetti al pomodoro sul palco del teatro, e noi saremo a cena aspettando Carlo.
Il famoso spaghettino dei fratelli Briganti.
Cioè, i Moni la sera o 29 11 51 o alle cascine o la sera da Fratellini, i posti dove lo trovavi
o alle Vie Nuove.
Alle Vie Nuove, ma alle Vie Nuove se chiamavi come si faceva, Ettore?
Se c'è chi gol, c'è dice chi che telefono,
sì, se tu gli dicevi sei Monni non ti rispondeva, se tu dicevi pronto c'è chi gol,
se ne è istituito il rito, il Monni stava giù a carte, si chiamava, in quel posto si chiamava Aria Mefisica perché fumava tutto a quei tempi, era un puccio de... E allora noi, sì, per contattarlo c'era due modi: o tu telefonai prima dell'8 la mattina il 29 11 51, o alle volte nell'ora fra le 1 e le 3 di pomeriggio mentre faceva il riposino. Sempre non c'era segreteria telefonica, no, non c'era
che
nulla,
c'è.
Nulla, né,
che c'è.
Mai avuto nulla. E poi andava alle 9, poi dopo smise andare alle 9 perché... E allora si telefonava giù, c'era il Nardi, il biscanziere, fa: pronto, Nardi, c'è chi gode al telefono? E allora sente il Nardi: c'è chi gode al telefono? E Raimon: allora, ma che si fa? Si ha il pollo fritto? Si ha il pollo fritto? Vai, vai ragazzi, andiamo via. Il sì. Pollo fritto era un posto fantastico,
sopra Prato,
sopra Prato a figlie di Prato, dove i Garbani, dai Mon, quel vino acetoso,
e quel vino acetoso,
Mon. Allora si portava di Grezzo, porta due bottiglie di vino, sei buono.
Perché io... Grezzo è stato lo scudiero fedele dei Monni, credo, neanche citato nel rap, e sono qui senza altro mezzo.
Ricordiamo
Boia, è il tecnico Fredde che per la Rai,
che ha lavorato con noi per decenni, e che persona amatissima, è stato un grandissimo amico, oltre che sempre un grande contributo per chi ha lavorato qui, sì, persona sì. Anche lui, una unica al mondo.
Solo a Livorno si poteva trasferire.
Si poteva trasferire solo a Livorno. Gianni Frate è un'altra persona, come dire, unica al mondo, indescrivibile,
sì,
che devi vivere per capire di che cosa stai parlando. Ma secondo te è all'inferno in Monni?
No, sì, no. Immoni le ha preso sotto il ponte all'indiano a male di lei, passa con la
mezza. Immoni può essere all'inferno.
Oh, e quando gli ha attraversato la ferrovia lì c'aveva.
Cioè, se fosse all'inferno si divertono un monte.
Ridano. Diciamo.
È anche vero che fosse in paradiso se non perebbe coglioni.
Sarà lì per no.
Sarà a metà.
Ora si guarderai che fare, aspetta. Non c'è mia furia, ma voglia lui. Non c'è mia...
Magari si è fermato a un'osteria a metà strada.
Sì,
ha fatto gente.
Pensare 11 anni dopo, e ti ripeto, e non è uno spettacolo, perché quando lo diceva prima Ettore, quando morì Carlo all'anfiteatro delle Ascine ci fu il mondo, fu una serata meravigliosa, c'era tantissimo, c'eravate tutti, ci c'era tutti, perché ti giuro su quel palco lì ci poteva essere 100 persone. Ora sì. Cioè, perché sono tutti legittimati a il Monni non è di nessuno, il Monni è di tutti. E quindi. Cioè, questo non è un ricordo, è una serata aspettando. Cioè, noi ieri sera siamo stati a fare la scena prova, però siamo stati bene, siamo divertiti.
Ma certo.
Con Grigò, che era tanto, si vedeva.
Anche perché sarebbe un po' lo scopo di questo nostro stare su questo pianeta, quello di stare bene, di rendere onore allo stare bene e non al star lì. Sì. Ma riuscite a dirmi veramente in una parola che cosa è stato per voi personalmente, Carlo?
Ah, per me? Un babbo, un fratello, un amico, l'amico del mio babbo, della mia mamma, un fratello, un amico, uno di famiglia. Ma vedete, il Monni mangiava, era nell'orto il primo pomodoro, l'era per il Monni, l'era il baccalà il martedì, che l'andava a comprare le ascine e lo portava alla mamma, il mercoledì gliene faceva, e via, via. O quando si dà, come tu vuoi, il ramino, come dice, che ha pescato il ramino, un babbo, un fratello e un amico allo stesso tempo, che poi io ho girato tutto il mondo, mi sono divertito, ho conosciuto della gente che cavolo ne sapevo io, da Brozzi a andare a Milano la prima volta, perché il Monni ogni garbanda a Milano, perché non aveva mai trombato una a Milano,
dice
un voglio andare a Milano. E Simone, c'è
e
da
si
fare
la Chiara. No,
c'è da andare a fare
un
film con Ugo Gregoretti. Mi portò no.
Me lo lasciate qui il Grezzo dopo.
Diamo
la linea a Milano, perché dobbiamo, purtroppo anche noi dobbiamo andare a Milano.
Quando succede queste cose, siamo costretti a nasconderci dietro la scorza dei giornalisti per non piangere in diretta, perché non lo possiamo fare. Allora dobbiamo ridere, e allora ci vediamo venerdì 17 alle 21.30 al Teatro di Rifredi a Firenze, dalle 21.15 aperitivo in giardino con la Filarmonica Michelangelo Paoli.
Ticket One e Box Office per prenotare, mi raccomando.
E gin tonic a volontà.
Le tue
gin tonic.
Le tue attori, attrici.
Ma poi c'è anche quelli bravi, c'è la Valentina Panci che è una grande attrice, c'è Massimo Grigò che è un grande attore, c'è Alessio Sardelli, loro fanno le parti serie, cioè Shakespeare, Dante, Campana li fanno loro.
Tutti
ridare una piccola parte dell'emozione che Carlo ci ha dato, questo è l'obiettivo.
Se non uno... tutti possono permettersi di fare se stesso.
Io fo Verlaine, poi dopo mi stoppano perché uno fo bene, esatto, sempre male.
La linea al giornale radio di Popolare Network, venerdì 17, Teatro di Rifedi, 21:30, vi aspettiamo tutti.
Viva Contro Radio!
Viva Contro Radio!
Grazie!
Bello, bello, anche la televisione ora.